La casa del nonno di Sandro Scoppa. Capitolo 1. Il nonno. Non fu una decisione facile quella che poi prese. Per lunghi mesi, infatti, Riccardo Santoro aveva vissuto completamente immerso in uno stato di incertezza personale, tormentato dal dubbio se avesse dovuto o meno accettare la proposta che aveva ricevuto e fittare la casa che il nonno gli aveva donato. Si trattava dell'appartamento in quell'edificio signorile sulla collina che guarda sulla città di Salerno. Il nonno materno, Gustavo, l'aveva acquistato dal costruttore, che l'aveva fortemente voluto come primo acquirente, e gli aveva riservato per tale motivo l'appartamento migliore del lotto. Dopo averlo acquistato, lo aveva messo a disposizione della terzogenita, poi mamma di Riccardo, la quale sarebbe andata a vivere lì con il marito dopo il matrimonio, alla fine degli anni 50. Nonno Gustavo, del quale il nipote parlava sempre con trasporto, che lasciava trapelare emozioni profonde, mai completamente sublimate, era descritto da tutti come una persona elegante, raffinata negli atteggiamenti, dai modi gentili, arricchita dagli occhi cerulei e dai capelli biondi ben curati, incastonati in una figura agile e snella che sembrava molto più alta di quanto fosse in realtà. Il portamento era quello di un nobile, di quella nobiltà che lo faceva apparire come un individuo di altri tempi, che in qualsiasi contesto non passava mai inosservato. Parlava con proprietà di linguaggio, palesando ricchezza di contenuti che adoperava con semplicità e disinvoltura per farsi capire da tutti, e che finivano sempre per affascinare i suoi interlocutori. Era sicuramente un personaggio carismatico. Per questo motivo era anche molto invidiato, persino di quell'invidia avvolta sovente da un alone di mistero, che la gente usa esprimere con frasi dette e non dette, a mezza voce, che sembrano evocare chissà quale arcano segreto dietro ogni gesto della persona considerata, e che finiscono inevitabilmente per far aleggiare sul suo conto nuvoloni gravidi di pioggia. Non si era mai curato di ciò e aveva sempre scelto di andare dritto per la sua strada, non mostrando neppure alcun minimo risentimento verso coloro che, come percepiva benissimo, sembravano rispettarlo solo in presenza. Riccardo ripensava spesso all'evento fausto dei suoi genitori e, così facendo, finiva per richiamare alla mente gli insegnamenti del nonno. Questi, a partire dal tramonto del primo quarto del Novecento, aveva iniziato a mettere a frutto la fortuna accumulata con la professione di avvocato, soprattutto in grandi processi, acquistando fabbricati e terreni. Li aveva aggiunti ad altri beni che aveva ereditato dalla sua famiglia. Nella sua visione, nel mondo in cui all'epoca era immerso, essi rappresentavano beni rifugio per eccellenza, che consentivano rendite adeguate e che al tempo, qualora fossero stati affittati, non destavano che minime preoccupazioni. I rapporti con gli inquilini erano improntati al reciproco rispetto, tant'è che la parola data era tenuta in grandissima considerazione, così come gli accordi che le parti sottoscrivevano liberamente. Si viveva d'altronde in un'epoca in cui i privati godevano di ampi spazi di libertà e potevano decidere in piena autonomia riguardo ai loro beni e sul contenuto dei contratti che stipulavano per la loro utilizzazione, i quali erano unicamente il frutto di trattative e preferenze delle parti. Lo Stato non interferiva più di tanto con tali scelte dei privati, si occupava di poche cose e operava al di qua della frontiera che era stata eretta da molti anni ed era sembrata un argine sicuro, tant'è vero che il potere politico e la burocrazia non l'avevano mai scardinato. I confini entro i quali le pubbliche autorità potevano agire erano demarcati con rigore. E ciò rispecchiava esattamente quanto aveva teorizzato Adam Smith nel XVIII secolo, ovvero sia, lo Stato poteva fornire unicamente i cosiddetti beni pubblici, poiché poteva cioè intervenire per realizzare finalità che i privati non avrebbero potuto perseguire, o almeno non avrebbero perseguito senza un ritorno economico che potesse compensare le spese sostenute e assicurare un guadagno anche minimo. Dinanzi a siffatta precisa delimitazione, il proprietario viveva tranquillamente e si sentiva al riparo da qualsiasi pericolosa ulteriore più pervasiva ingerenza statale. Nonostante fosse obbligato a pagare le tasse che, però, in quel momento non erano ancora diventate eccessive e insopportabili. Da giovane, nel corso dei suoi studi classici dai Salesiani a Salerno, il nonno era venuto in contatto con l'orazione funebre di Pericle, riportata da Tucidide nella sua storia della guerra del Peloponneso. Era rimasto impressionato dalla forza prorompente delle parole pronunciate dal grande statista e condottiero ateniese, che esprimevano il primo uso inequivocabile del concetto di libertà in termini percepibili dall'uomo moderno. In tale discorso, Pericle esaltava il lascito di coloro che avevano combattuto ed erano morti per Atene, la quale, grazie a loro, era un paese libero. Lo considerava come il proclama di una grande liberale. Ne era stato contaminato fino al punto di interiorizzarle e di eleggerle come linee guida per lo sviluppo successivo della sua vita e della sua attività. Era così diventato liberale, con una solida fede nel sistema di principi della libertà. Sempre al liceo, aveva sviluppato un'avversione nei confronti di Platone, che vedeva come antagonista rispetto alle idee delle quali si sentiva permeato, e ciò lo aveva purtroppo posto in una posizione minoritaria tra i compagni di scuola e all'interno della classe, e a volte persino in contrasto con alcuni suoi docenti. I primi apprezzavano nell'allievo del grande Socrate il fascino immediato che promanava dalle sue teorie, non cogliendo tuttavia la loro complessità e le implicazioni, che avrebbero persino ispirato ideologi dei totalitarismi. I secondi vedevano invece in Platone un precursore del cattolicesimo e nella sua filosofia i prodromi dello sviluppo del pensiero occidentale. Anche le traduzioni di passi dei suoi scritti dal greco all'italiano, soprattutto tratti dalla Repubblica, una delle sue opere più importanti, risentivano, come era naturale che fosse, in un clima così decisamente orientato dalla posizione apodittica degli insegnanti, ed erano pertanto contenute in un semplice trasferimento letterale in buon italiano. Nessuna riflessione aggiuntiva e men che meno una critica veniva prestata o era solo consentita. Gustavo, dopo aver completato gli studi liceali, aveva conseguito brillantemente la laurea in legge a Napoli. Nonostante ciò, non aveva comunque mai abbandonato gli amati studi di filosofia, ai quali aveva successivamente aggiunto approfondimenti in altre branche della scienza sociale, come l'economia, la sociologia e la storia, nonché lo studio dei classici del pensiero, tra cui le opere di John Locke e David Hume, dei moralisti scozzesi e persino dei tardoscolastici della scuola di Salamanca. Essi lo avevano preso per mano e lo avevano condotto lungo un sentiero virtuoso che successivamente gli avrebbero fatto scoprire le nuove teorie della scuola austriaca di economia e dei suoi esponenti. Dette conoscenze non lo avrebbero mai più abbandonato e gli avrebbero consolidato le idee e orientato definitivamente l'esistenza. Difatti, anche da un uomo ormai maturo, era sempre rimasto fedele alle sue convinzioni, senza mai smettere di salire sulle spalle dei giganti e di continuare ad abbeverarsi agli scritti dei suoi autori preferiti. In alcuni frangenti si era dilettato a mettere in pratica gli apprendimenti, scrivendo commenti, brevi saggi e note, poi conservati tra i suoi documenti più preziosi. Molte volte, soprattutto durante l'estate, Riccardo aveva accompagnato il nonno in giro per la città e nella vasta provincia salernitana. Erano visite che questi, come sottolineava, soleva fare per mantenersi sempre aggiornato da buon proprietario e da locatore attento sulla situazione del suo patrimonio immobiliare. Conservare proficui rapporti che considerava necessari con inquilini, conduttori e affittuari e verificare e programmare le eventuali opere di manutenzione. E si sarebbero potute rendere indispensabili per preservare i beni e i valori degli stessi nel tempo. Era un continuo apprendimento, un arricchirsi di conoscenze teoriche e pratiche che il nipote acquisiva e immagazzinava, consapevole dell'immenso patrimonio di idee che gli si parava davanti, che era stato costruito attraverso gli studi di una vita e le riflessioni che ad essa erano state associate, anche per effetto della lunga esperienza acquisita sul campo e nella professione. Ora, tale patrimonio incommensurabile di insegnamenti gli appariva in tutta la sua consistenza e lo induceva a riflettere di continuo sul da farsi. Gli ricordava anche una delle traversie che aveva preso da nonno Gustavo, che in passato l'aveva profondamente turbato. Tempo dopo lo avrebbe condizionato e indotto a essere molto prudente nel prendere una decisione.